Io non so perché, ma io ho preparato qualcosa da condividere stasera, però mentre stavo cantando sento di andare in un'altra direzione. Probabilmente è una grande conferma a quello che, diciamo, la discussione stiamo facendo stasera, perché credo che alla fine è un discorso che, dentro il quale tutti noi siamo, nessuno di noi è escluso, quindi nessuno è migliore di qualcun altro o al di sopra di qualcun altro. Però volevo vedere una cosa con voi, un episodio abbastanza conosciuto dei Vangeli. Parla di una donna un po' particolare, e di un episodio che, se lo leggessimo così, come un episodio isolato, noi avremmo una brutta reputazione di Gesù, una brutta immagine di Gesù, perché quello che lui ha fatto in realtà non l'ha mai fatto in questo modo. Trattare una donna in questa maniera. Però andiamolo a leggere. In Matteo 15 si parla della donna cananea. Matteo 15. In realtà, se leggiamo da Marco 7 lo stesso episodio, noi leggiamo che questa donna era sirofenicia ed era addirittura greca. Quindi si parla di una donna che veniva proprio molto lontano, aveva delle origini molto lontane a quella che era Israele, a quella che era la cultura del popolo Israele. Ma questa donna fece qualcosa di incredibile e poi ricevette non solo un miracolo, ma uno dei più grandi complimenti che si possano fare ad una persona. Versetto 22. Ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma Gesù non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala perché ci grida dietro. Come dire, dagli quello che ha bisogno, così non lo vogliamo rimanere ferio, perché ci dà troppo fastidio. Ah, se si potesse scrivere il Vangelo in siciliano. Io l'ho letto, non so se voi sapete, scusate se apro questa parentesi, è uscito il Vangelo scritto in napoletano. È una delle cose più belle che io abbia mai letto. È talmente esilarante, talmente profondo nei libri.
Sì, come si chiama?
Sì, il Vangelo è in napoletano, in lingua napoletana. Ed è
mio marito si innamora.
ascoltare i dialoghi parafrasati in lingua napoletana. È qualcosa di veramente incredibile. A parte la bellezza della lingua, poi ti rendi conto di come il linguaggio di Gesù trasportato ai nostri giorni, nel modo in cui lo direbbe in questi giorni. Troppo bello. Comunque, Gesù, dice la Bibbia qua al versetto 24, Gesù, versetto 23, egli non le rispondeva nulla, i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo: licenziala perché ci grida dietro. Cioè si è fatta praticamente insistente, va. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. E Gesù le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E se l'avesse detto ad una donna siciliana, sarebbe successo un incidente internazionale. A mia. Cagnolini a mia. E versetto 27, questa è la risposta che attirò l'attenzione di Gesù, ma ora vedremo un pochettino. Ma ella disse: è vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose dicendo: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Io per anni ho letto questo passaggio del Vangelo e non riuscivo a capire niente. Io chiedevo in giro, ognuno mi dava la sua spiegazione, la sua interpretazione, però non mi convinceva tantissimo, ero così un po'... Sapete quando vi danno quelle spiegazioni, però dice, mi pare fare ciasro, scecco paura, come si suole dire, e non mi convinceva. E nell'arco degli anni, onestamente, quando qualcuno mi chiedeva qualcosa di questo episodio, onestamente dicevo, sono cose che non capisco, e capirò un giorno, e Dio vuole che capirò. Finché mi ricordo, ho ascoltato una volta un bellissimo insegnamento del mio amico Walter Biancalana, e da là poi, andando a studiare, ci sono state delle chiavi che mi hanno aperto un pochettino questo. Non voglio essere lungo stasera, ma... tipo la fotografia messa oggi su Facebook. E credo che vada letteralmente in accordo a quello di cui si sta parlando stasera. Gesù cammina e arrivato a un certo punto si fa viva questa donna. Questa donna era cananea, si dice nell'altro Vangelo, sirofenicia, era greca, eccetera, eccetera. Insomma, non era ebrea, ok? Era una straniera. Ora, nella cultura ebraica, tutti coloro che non appartenevano ad Israele venivano chiamati cani. Infatti quando nell'Apocalisse si dice fuori i cani, non sta parlando degli animali, parla delle persone che non fanno parte di una cerchia di persone, una certa categoria di persone. Anche là è da chiaramente da interpretare, però questa era la cultura di quel tempo. Questa donna, quello che ci dà la chiave di lettura e di interpretazione di tutto questo episodio, è il modo in cui questa donna si presenta a Gesù, perché questo determina poi tutto il comportamento di Gesù nei confronti di questa donna. Perché? Perché tu guardi Gesù ed è impossibile che Gesù neanche consideri una donna, o che addirittura la snobbi, o che addirittura la offenda in una determinata maniera, anche se in quella cultura non era un'offesa, era la verità. Chi non era giudeo sapeva che per i giudei era trattato come un cane, quindi non era un'offesa, era un problema culturale. Anche per i samaritani i giudei erano dei cani, quindi c'è questo scontro culturale nel quale non c'era offesa, si sapeva, non erano parole offensive. Noi le leggiamo, per noi sono parole offensive, ma a quel tempo era una questione esclusivamente culturale. I pagani venivano chiamati porci, venivano chiamati cani, che queste erano le connotazioni che si davano a coloro che non credevano nello stesso modo. Vi ricordate Gesù nel sermone sul monte? Non gettate le vostre perle ai porci, e ciò che è santo ai cani. Si parla dei porci e dei cani, e è tutto un discorso molto bello che purtroppo è stato molto strumentalizzato in maniera purtroppo sbagliata per creare separazione, per creare divisioni. Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. E questa la chiave di lettura. La donna si presenta a Gesù come se fosse una giudea, perché questa espressione figlio di Davide era una prerogativa degli ebrei, e mai questa espressione si doveva sentire nella bocca di un cane o di un porco, perché non erano degni di nominare, di usare questa espressione, che era un'espressione sacra a quel tempo. Figlio di Davide, si parlava del Messia, si parlava del figlio di Dio, dell'unto dell'Eterno, di colui che era consacrato, e quindi è un'espressione molto intima. E questa donna parla a Gesù e si presenta sotto una maschera. Pensa di non essere esaudita per quello che è, e quindi vuole presentarsi per ciò che non è. E Gesù non le dà neanche conto. Gesù non risponde, perché lui vuole che questa donna arrivi allo scoperto, ma non perché lui non la conoscesse, ma perché Dio lavora nella nostra vita non perché Lui non sa chi siamo, quello che facciamo, ma perché Lui vuole che noi ammettiamo chi siamo e cosa facciamo, perché questo fa bene a noi. Vi ricordate l'episodio di Giacobbe ed Esaù? Quanti se lo ricordano? Esaù vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Giacobbe rubò la benedizione dal suo padre, e travestendosi da Esaù, mettendosi dei peli, era peloso Esaù. E il padre lo toccò e disse: ma i peli sono di Esaù, però la voce è di Giacobbe, chi sei tu? E lui disse: io sono Esaù. E da qui sappiamo tutta la storia, Esaù che cerca di ucciderlo poi perché comprende che ha ricevuto la benedizione al posto suo, e Giacobbe che scappa e sta anni e anni fuori di casa, poi Dio gli appare e gli dice di ritornare a casa, e Giacobbe non vuole ritornare perché ha paura di Esaù. E prima di incontrare Esaù, Giacobbe, che era truffaldino di Kid numero uno, gli manda avanti le donne, gli manda avanti i bambini, cerca di intenerire, gli manda avanti i regali, e Esaù non vuole niente, Esaù vuole incontrare il suo padre, un nene frate. E prima di incontrare Esaù, voi sapete in Genesi che Giacobbe ha l'incontro con l'angelo. E dice la Bibbia che lotta con l'angelo fino all'alba. E arrivato a un certo punto l'angelo gli dice: lasciami andare, che sta per spuntare il sole. Non era un vampiro. Queste sono le cose che dicono i vampiri. C'è tutta una spiegazione particolare dietro questa espressione. E Giacobbe dice: io non ti lascerò andare se prima tu non mi hai benedetto. Vabbè. Lo ricordate? Vabbè. Quale fu la domanda dell'angelo? Qual è il tuo nome? Come ti chiami? E lì
che l'ha lasciato andare.
Giacobbe ha dovuto rispondere. Perché Dio non conosce il suo nome? Non conosceva il suo nome? Certo che lo conosceva. Ma Giacobbe aveva preso una primogenitura con l'inganno e ora stava chiedendo a Dio realmente di benedirlo, perché è tutto troppo lungo da spiegare. Se leggete la storia di Giacobbe, è talmente commovente, c'è molto più al di là di un cuore di un uomo che semplicemente faceva delle truffe per ricevere dei soldi o delle ricchezze o delle benedizioni. Era un uomo che aveva una profondità incredibile. Arrivò a un certo punto in cui lui dovette affrontare, stare da solo con Dio, perché questo era lo snodo per la sua vita. Aveva ricevuto una benedizione dando un nome falso, e ora che stava chiedendo la benedizione direttamente da Dio, Dio lo ferma e gli dice: qual è il tuo nome? Non perché Dio non sapeva il nome, ma perché voleva che uscisse dalla bocca di Esaù, dalla bocca di Giacobbe. Come ti chiami? E lui rispose: Giacobbe. Come per dire: non posso più fingere. Ora siamo soli, siamo tu e Dio. E Dio gli disse: bene, da ora in poi non sarai più Giacobbe. Da oggi in poi tu ti chiamerai Israele. Sappiamo la storia. Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù neanche la considera. Gesù sta in silenzio e i discepoli continuano a parlare. E Gesù dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Allora, quando noi analizziamo, mi piacerebbe tantissime volte parlare di queste cose con gente che si appiglia ai versetti in maniera assurda, perché questa è un'espressione di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, il salvatore del mondo, che dice: io sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele. In realtà non è vero, perché lui è stato mandato per la salvezza di tutto il mondo. Amen. Ma in quel momento lui stava trattando con quella donna per, prima di tutto, non guarire la figlia, ma per guarire il cuore di quella donna, per guarire l'immagine, l'autostima di quella donna. E ciò che sembra ciò che sembra da parte di Gesù un modo per togliere la dignità a quella donna, fu invece esattamente l'opposto. Gesù ha restituito la dignità a quella donna. In che modo? Questa donna venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. E Gesù le risponde: Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Per favore, dite insieme a me, il pane dei figli.
Il pane dei figli.
Perché voglio poi concludere con questo argomento. Il pane dei figli. Non è buono, non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E questa donna finalmente arriva allo scoperto e dice: ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Il concetto fondamentale è questo: quale è veramente il motivo per il quale tu stai credendo che Dio debba intervenire nella tua vita? Per quale motivo Dio dovrebbe intervenire nella tua vita? Perché vedete, come questa donna, molto spesso noi andiamo a Dio cercando delle risposte presentando o quello che non siamo o presentando i nostri meriti. E in accordo a quello di cui si è parlato stasera, dobbiamo avere il coraggio di essere ciò che siamo. Di non pretendere di essere ciò che non siamo, perché Dio ci conosce. E la più grande guarigione nella nostra vita non sarà quello che noi riceveremo, ma il fatto di accettare il fatto di essere amati per quello che siamo. Gesù ha portato questa donna a dire: è vero, sono un cagnolino. Ed è là che interviene la grazia di Dio. È là che interviene la grazia di Dio, perché Dio non dà briciole a nessuno. Dio dà soltanto il pane ai figli. Amen. E quando noi abbiamo il coraggio di andare a Dio per quello che siamo, quindi non sentendoci migliori di qualcun altro, noi non riusciamo a cambiare noi stessi e vogliamo assolutamente cambiare la vita degli altri, quello di cui si è parlato poco fa. È vero o no? E fin quando noi non saremo coscienti che non solo non possiamo cambiare la vita degli altri, ma non possiamo neanche cambiare noi stessi, perché è la grazia di Dio che ci cambia, non noi. Io ho passato certi momenti dove stavo vivendo determinate cose, dove non riuscivo più a dire no, e dicevo: Signore, io non riesco più a dire no a questa situazione, io mi fido di te, punto e basta, so che tu sei mio padre. È inutile che ti do un'immagine di me che tu sai che alla fine è falsa. Noi possiamo ingannare gli uomini, ma non possiamo ingannare Dio. E noi a volte vogliamo ingannare pure noi stessi. E a volte avere una presa di coscienza per quello che siamo ci porta ad elevarci ad una statura dove Dio vuole portarci. Riconosci chi sei, perché soltanto riconoscendo chi sei che tu puoi ottenere quello di cui hai bisogno. A volte noi chiediamo ciò che abbiamo bisogno, ma non siamo pronti per riceverlo. Noi chiediamo delle cose pensando che il nostro bisogno sia quella cosa che non abbiamo, ma in realtà il problema è un altro: non riusciamo a trattenere realmente quello che Dio ci sta dando, e lo perdiamo continuamente. Perché? Perché il problema non è ciò che abbiamo, il problema è che non lo riusciamo a trattenere. E a volte il problema della nostra identità è talmente forte e radicato ancora dentro di noi. Perché da un lato abbiamo un popolo che continuamente dice: non sono degno, non sono bravo, non sono santo, non sono puro, non sono pronto, non sono unto, non sono di qua, non sono. Da un altro lato abbiamo sempre quelli che giudicano gli altri perché devono cambiare sempre gli altri, perché la Bibbia dice, perché il versetto dice, perché è scritto, perché non è buono, perché Dio è buono sì, però è anche santo, perché Dio è buono però è anche giusto, perché Dio è buono però è anche un fuoco consumante, però Dio è buono però stai attento a quello che fai, Dio è buono però, e c'è questo continuo contrasto dove non si riesce mai a trovare un punto di incontro. E Gesù è un professionista in questo. Gesù ci porta alla fine di noi stessi. Gesù ci porta al punto in cui dobbiamo rivelarci. Signore, figlio di Davide, urra la mascianda, urra la massanda. Chi vuoi? Signore, io parlo in lingue, io c'ho il ministero, io so cantare, io sono qua e faccio missionario.
Sfoggiati.
Chi vuoi? Ma chi sei? Fin quando non abbiamo il coraggio realmente di dichiarare chi siamo, non riusciremo mai a vederci come lui ci vede. Signore, anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ah, Gesù ha detto, finalmente, finalmente, ecco levate tutte, ecco cadute tutte le maschere. Finalmente. Non sto parlando più con una figura religiosa, misteriosa, che vuole nascondersi. Finalmente hai dichiarato chi sei. E Gesù ha detto, donna, la tua fede è grande. Sapete, soltanto a due persone Gesù ha detto questa frase. Il centurione di Capernaum e la donna sirofenice, tutte e due non erano ebrei. Donna, la tua fede è grande, ti sia fatto come vuoi. E per concludere, vorrei parlarvi del pane dei figli, perché questo è un concetto talmente bello e straordinario. Cosa ha chiesto la donna? La donna ha chiesto guarigione per la figlia, liberazione per la figlia. E Gesù ha detto, quello che io faccio in questo momento è paragonato al pane per i figli. Gesù non ci ha insegnato forse a pregare, dacci oggi il nostro
pane
quotidiano? Cos'è realmente il pane? Gesù associa il pane agli interventi miracolosi che lui compie nella vita dei suoi figli. Non è lecito dare il pane dei figli e gettarlo ai cani. Che cos'era il pane? La richiesta era una guarigione, la richiesta era una liberazione, la richiesta era un miracolo, la richiesta era un atto di misericordia. E Gesù lo ha chiamato il pane dei figli. Se tu sei figlio, e lo sei, tu hai diritto a questo pane.
Amen.
È un pane che ti viene dato continuamente. Ed è, Gesù lo chiama, il pane dei figli. Non è il pane dei ministri. Non è il pane degli evangelici. Non è il pane di quella categoria di persona, è il pane dei figli. Qual è il tuo bisogno? Quel bisogno è qualcosa che tu stai chiedendo letteralmente, il tuo pane. E che cos'è il pane? Il tuo diritto. L'intervento di Dio nella tua vita è un tuo diritto. Perché? Perché tu sei suo figlio e lui provvede per i suoi figli. Qual è quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? Dio non dà pietre se gli chiedi pane. Se gli chiedi pane, lui ti dà pane. Perché quel pane è tuo, è dei figli, e ti spetta. Ci sono dei diritti nel patto che lui ha fatto con te. La guarigione è un diritto che tu hai. E voglio entrare in questo perché è talmente importante. Quando una persona riceve guarigione, perché vedete, c'è un aspetto temporale che è importante. Cosa significa? Quando Gesù guariva e quando si vedono i miracoli negli Atti degli Apostoli, temporalmente è successo qualcosa, cioè da quando Gesù faceva i miracoli agli Atti degli Apostoli, Gesù è morto sulla croce, è risorto, è stato sepolto, è risorto, è asceso alla destra del Padre e ha dato lo Spirito Santo, è vero o no? Quindi la guarigione ai tempi di Gesù erano atti di misericordia. Dopo la nascita della Chiesa, quindi da Atti 2 in poi, la guarigione, gli interventi miracolosi di Dio non sono atti di misericordia, sono il diritto dei figli di Dio.
Amen. Alleluia.
Lo ripeto. Quando una persona viene guarita, non è perché Dio ha deciso di avere misericordia di qualcuno, perché la volontà di Dio è stata manifestata una volta e per sempre sulla croce.
Amen.
Dove Gesù ha dichiarato: tutto è compiuto. Significa che da quel momento in poi la volontà di Dio è stata dichiarata in maniera definitiva una volta e per sempre. Così come quel sacrificio è stato fatto una volta e per sempre, attraverso il sacrificio è stata dichiarata e resa nota la volontà di Dio una volta e per sempre. Tu non hai bisogno di chiedere a Dio se è la volontà sua guarire oppure no. Questa è una cosa che accadeva prima della venuta di Gesù, ma dopo Gesù, dopo la sua morte e la sua resurrezione, non si chiede più se è la sua volontà, perché la sua volontà è stata stabilita una volta e per sempre. Quindi è quello che fa la differenza, non è se riesci a convincere Dio, ma è se riesci a convincere te stesso che Dio lo vuole. Se riesci realmente a comprendere che Dio ha dichiarato la sua volontà una volta e per sempre per la tua vita e che noi siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù, non dobbiamo convincerlo. Una volta erano atti di misericordia, oggi sono... Ciao Susi, ciao bella, buona serata, buon rientro a casa. Una volta erano atti di misericordia, ora Gesù lo chiama il pane dei figli. Le persone hanno più coscienza della malattia che della guarigione. Le persone sono molto più coscienti delle cose che non funzionano che delle cose che funzionano. Le persone sono molto più coscienti di ciò che è impossibile fare che non di ciò che è possibile fare. Ma se ci fai caso, lo sforzo è sempre quello. Perché pensiamo che per andare bene le cose ci vuole uno sforzo immane e per andare male le cose invece una cosa talmente semplice? Siamo nati con questa mentalità, siamo cresciuti con questa mentalità, siamo stati cibati con questi pensieri, pensiamo in questo modo e quindi viviamo in questo modo. E sapete qual è il problema? Che noi consideriamo un miracolo l'eccezione della regola. La regola è essere malati. L'eccezione è ricevere un miracolo. Ma Dio sta suscitando un popolo che è cosciente del soprannaturale, dove la cosa più normale è vivere in maniera soprannaturale, dove il miracolo diventa il pane quotidiano. Guarda Gesù, guarda i Vangeli. Quando tu leggi di Gesù, o stava venendo da fare un miracolo, o stava facendo un miracolo, o stava andando a fare un miracolo. Dai, realmente crediamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed eterno, sì o no? O è solo una dichiarazione religiosa che ci piace fare? Se questo è quello che noi crediamo e che per noi è la verità, allora c'è qualcosa che non va in noi, perché le cose non... il problema non è in Lui. Il problema nostro è che continuiamo a considerarci cagnolini che si cibano della briciola che arriva dalla, che scende dalla tavola dei padroni. Noi continuiamo a cantare, continuiamo a pensare che per essere guariti dobbiamo toccare il lembo della sua veste. Oh, se solo riuscissi a toccare il lembo della sua veste, sarò guarita. Questo succedeva quando c'era Gesù, ma nel Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento, vi ricordo, non nasce, non parte da Matteo 1. Il Nuovo Testamento in realtà parte da Atti 2, cioè da quando nasce la Chiesa. Da lì inizia realmente il Nuovo Testamento. Da quando tutta l'opera di Cristo è compiuta e quindi realizzata in maniera pratica. Da là inizia realmente il Nuovo Testamento, che Gesù ha lavorato, agito e ministrato sotto il vecchio patto. Nel Nuovo Patto, come dovremmo vivere? Dovremmo vivere quotidianamente di soprannaturale. Sapete qual è il problema di queste riunioni che facciamo? Che noi aspettiamo le riunioni per... Molti di noi aspettiamo le riunioni per sbariare. Per rilassarci, prendiamoci una boccata d'aria, andiamo al concerto, andiamo al culto, andiamo in chiesa, così mi rilasso un pochettino. Nel senso che utilizziamo gli incontri per... come una pausa dal nostro tran tran giornaliero. Non solo il nostro stile di vita, diventano un'occasione. E a volte aspettiamo quell'occasione per essere benedetti, aspettiamo quell'occasione per essere edificati, aspettiamo quell'occasione per ricevere una parola da parte di Dio. Io so che quel giorno Dio mi parlerà. No! Dio vuole farlo ora!
Amen.
Oh, io so che domenica il pastore avrà una parola per me. No, Dio vuole fare l'Eterno il tuo pastore.
Amen.
Non viviamo di momenti, non viviamo di briciole. Se solo tocco il lembo della sua veste. No, Paolo ha detto, è arrivato il tempo che vi rivestiate di Cristo. Non se solo tocco il lembo della sua veste, no, le sue vesti sono su di te. Cristo, speranza della gloria, vive dentro di te. Colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Oh sì, chiederò a tutti quanti di pregare per me perché ho un problema. No! Dio non risponde alla quantità delle preghiere. Molto può la preghiera di un giusto quando è fatta con efficacia. È perché a volte viviamo in un concetto religioso. Oh, io mi solo le briciole. Pensiamo di essere spirituali quando diciamo questo, siamo stupidi. È come se c'è una grande festa dove si mangia gratis, no? E hai qualcuno, un amico tuo che dice, no, no, io aspetto qua che poi mi portano gli avanzi. Ma per chi da mangiare il bordo della pizza lasciato da qualcuno mentre un signore ti sta dando una capricciosa tanta? Familiare, solo pittia. Noi ci accontentiamo, il nostro problema fondamentale, noi ci accontentiamo delle briciole mentre Dio ha preparato il pane per i suoi figli. Ora, siamo figli, sì o no?
Sì
o no?
Sì.
Perché a volte parliamo e agiamo e pensiamo come se fossimo lontani. Sì, sono figlio, però sono un umile servo. Un umile servo. Queste espressioni che non servono a niente, non significano niente. Sono un umile servo. Significa che siamo un umile servo. Gesù non è venuto per farci diventare servi. La Bibbia dice esattamente il contrario. Non siete più servi, ma siete figli. E se siete figli, siete anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Perché? Perché abbiamo ricevuto lo stesso Spirito, lo Spirito di Cristo che abita in noi e grida Abba, papà, alleluia. No, non sono degno. Quando noi diciamo non sono degno, noi stiamo continuando a dire sono un cagnolino che si ciba delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E io ti chiedo, chi è il tuo padrone? Perché per la donna sirofenice i padroni erano i giudei. E la tavola dei figli, dalla quale cadono le briciole, i cagnolini mangiano dalla tavola dei loro padroni. Quindi gli stranieri si consideravano sottomessi e servi dei giudei. Se tu sei un cagnolino, chi è il tuo padrone? Comprendi dove voglio arrivare? Non siamo cagnolini che mangiano sotto la tavola, noi siamo figli seduti a tavola con il nostro padre.
Amen.
Alleluia. Alleluia. E questo è talmente importante per noi, che comprendiamo chi siamo. Ora vorrei leggere qualcosa che ha scritto, qualcosa di meraviglioso, che è stato pubblicato qualche minuto fa. Guardate qua, si intitola "Il mio Dio vive", ed è scritto così, qualcuno ha scritto questo: l'intera umanità potrà dirmi che Dio non esiste e che se anche esistesse a lui non interessa niente di noi, ma io risponderò: il mio Dio vive. Potranno dirmi che Dio ha dimenticato coloro che non si interessano di lui, ma io risponderò: il mio Dio ama l'intera umanità. Potranno dirmi che certe situazioni nella nostra vita non cambieranno mai, che siano problemi economici, di salute, di qualsiasi altro genere, ma io risponderò: il mio Dio è all'opera nella mia vita e tutto può cambiare. Potranno dirmi che Dio non mi ama abbastanza perché capita di fare qualche cosa che lui non mi ha chiesto di fare, ma io risponderò: il mio Dio ama, mi ama in maniera incondizionata. Potranno dirmi che a causa di circostanze momentanee io non farò mai niente di buono e che fallirò nella mia vita, ma io risponderò: il mio Dio non ha fallito con me ed io neanche. Potranno dirmi che non sono abbastanza santo, abbastanza degno, abbastanza unta per poter vedere la sua gloria in me attraverso la mia vita, ma io risponderò: la sua grazia mi basta perché è per la sua grazia che io posso. Potranno dirmi che non sarò benedetta a causa dei miei errori ed io risponderò: il mio Dio non manda le benedizioni perché lui è benedizione. Potranno dirmi che lui a causa della mia infedeltà non potrà essere fedele con me, ma io risponderò: il mio Dio è fedele sempre perché la sua fedeltà non dipende da me. Potranno dirmi che non tutti sono figli di Dio, ma io risponderò: il mio Dio si è fatto uomo ed è morto sulla croce per l'intera umanità e non solo per alcuni. Potranno dirmi tante di quelle cose che non parlano del cuore del mio padre, ma io risponderò sempre: lui mi ha donato la vita, mi ha amata per prima e continuerà a farlo per sempre. Lui si prenderà cura di me in ogni cosa e vivrò la vita meravigliosa che lui ha designato per me e che niente e nessuno potranno mai separarmi da lui, perché io sono pezzo del suo cuore. E quando mi diranno: tu non sei nessuno, io risponderò: io sono sua figlia e non è per i miei meriti ma per il suo meraviglioso amore che sono quello che sono. Ogni merito ha del mio Dio. E adesso voglio chiederti: come fai ad avere paura e a non fidarti di colui che ti ha dato la vita?
Alleluia.
Alleluia. Grazie Mary per averlo scritto.
Ed
è talmente importante che noi comprendiamo questo stasera. Gettiamo via ogni maschera. Gettiamo via ogni maschera di religiosità, perché siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Gettiamo via ogni maschera di paura dall'essere che ciò che in realtà siamo, perché alla fine Dio ci conosce realmente per quello che siamo. E quindi non possiamo ingannare Dio. Quando Lui interviene nella tua vita è perché Lui lo ha deciso 2000 anni fa, non perché tu lo hai convinto. Quando Lui fa un miracolo nella tua vita, non è perché tu lo hai convinto,
Amen,
ma perché Lui lo ha deciso in Cristo e Lui ti ha già benedetto,
Amen,
in Cristo 2000 anni fa, perché tutto è compiuto. Quando hai bisogno di qualcosa, di un intervento finanziario, economico, di salute, di qualunque genere, tu non riuscirai mai a convincerlo, perché il suo amore lo ha già convinto a farlo 2000 anni fa,
Amen,
sulla croce. Lui l'ha già fatto. E quindi quello che sta a noi non è presentare una maschera, ma è dire: io sono quello che sono per la tua grazia e quindi io ricevo ciò che è mio nel nome di Gesù.
Amen.
Non c'è niente di più bello di un padre che vedere i suoi figli consapevoli della loro identità.
Amen.
Non c'è niente di più bello di un padre se non quello di vedere i propri figli pienamente consapevoli della loro identità. Quando vedi i figli davanti dicono: io so chi sono, io so che appartengo a te e che nessuno mi potrà stare davanti tutti i giorni della mia vita, perché se anche io cado tu mi rialzi.
Amen.
Amen. Alziamoci in piedi, dai. Anche se io cado tu mi rialzi. Alleluia. Papà è meraviglioso ed è buono. E la sua benignità dura per sempre. Alleluia. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore. la mia grazia in te ti solleverà, la mia grazia in te ti sorprenderà, la mia grazia in te ti trasformerà, la mia grazia in te ti raggiungerà. Apriamoci allo Spirito Santo, apriamoci alla grazia di Dio.